www.storiedijoe.it e la storia continua. Quando il carcerato pagava la pigione. Gabbioni e pagliazze. Fino a tutto il Cinquecento il carcere svolge in linea di massima un ruolo abbastanza marginale nel sistema delle pene. Tuttavia, al di là delle dichiarazioni di principio, il funzionamento della giustizia imponeva l'esistenza di buone strutture detentive. Si nota però una generale riluttanza che, per gran parte del Medioevo, ad adottare soluzioni permanenti e a costruire cioè edifici espressamente concepiti per svolgere la funzione di penitenziario, preferendo prendere in affitto temporaneo da privati abitazioni, stanze o cantine per adibirle allo scopo. Dopo una battaglia vittoriosa, le rimesse e le stalle dei cittadini si riempivano dei prigionieri vinti, che costà venivano lasciati in attesa del riscatto o di una morte di stenti. Nel 1380, per ospitare la massa di prigionieri genovesi catturati durante la guerra di Chioggia, il governo veneziano fu costretto a prendere in affitto un granaio vuoto situato alle spalle di Piazza San Marco, battezzato per l'occasione i Gabbioni. Non diversamente avveniva per i criminali o comunque per coloro che avevano adottato un comportamento antisociale. Così, ad esempio, a Firenze, per lungo tempo vennero adibiti a carcere i sotterranei dell'antico anfiteatro romano. In seguito abbiamo notizia di diversi edifici, per lo più torri, sparsi per la città, adottati allo scopo, uno dei quali prossimo all'abitazione di Dante, presso la chiesa di San Martino del Vescovo. Pagliazze era il termine generico che individuava queste strutture. Quando poi venne istituito un luogo di detenzione femminile separato dagli altri, esso fu battezzato Pagliazza delle Donne. L'emanazione delle famose leggi antimaniatizie, che sulla fine del 200 definivano le casate considerate nemiche del bene comune e le escludevano pertanto dall'accesso al governo, impose l'individuazione di un'ulteriore pagliazza, denominata per l'occasione Pagliazza dei Maniati, destinata ad accogliere detenuti di questo alto locato ceto sociale. Burrella è un altro termine che in antico toscano serviva a connotare un luogo di detenzione. La parola sembra da associarsi ai corridoi o ai cunicoli, comunque apertugi ricavati all'interno dell'edificio. Fino al 1290 servì da carcere anche la Torre della Bellanda, così chiamata dal nome del proprietario. Ma la torre per eccellenza, adibita a tale scopo, era quella del Palazzo del Podestà, denominata la Volognana, dal nome del suo primo occupante, il nobile ghibellino Geri da Volognano. Obbligo di soggiorno. Anche a Venezia troviamo una situazione simile. Ogni sestriere ha il suo casone, piccola prigione periferica amministrata dai capi di sestriere, mentre il palazzo ducale ospita, nella torre denominata Torre Sella, il carcere principale. A Venezia troviamo anche in uso un trattamento di particolare favore per coloro che, accusati di lievi mancanze o di debiti non soluti, fossero spontaneamente comparsi di fronte ai magistrati, rinunciando a tentare la fuga, i presentati. Una volta fattisi registrare dagli scrivani comunali come carcerati, a costoro veniva assegnata la reclusione all'interno della corte di palazzo, vale a dire il cortile del palazzo ducale e le sue adiacenze. Quindi, in pratica, non potevano oltrepassare i ponti che portavano fuori dall'isola di San Marco. Di fatto, a questi singolari reclusi si imponeva semplicemente di starsene tutto il giorno a girovagare per piazza San Marco e di provvedersi autonomamente di un tetto per la notte, magari prendendo una stanza in affitto. Va da sé che una simile sistemazione sembrava fatta apposta per essere violata, ed erano molti di quelli che, una volta iscritti nei registri comunali, se ne tornavano tranquillamente ai loro fari in giro per la città. Contro tali abusi insorgevano periodicamente i legislatori, senza peraltro attivarsi concretamente per ovviare la situazione. Tra la fine del 200 e gli inizi del 300 si notavano le prime iniziative organiche in materia da parte delle autorità comunali. Il fenomeno va inquadrato nel più generale processo di passaggio dalle strutture comunitarie di esercizio della giustizia a quelle più impersonali pubbliche dello Stato in senso moderno. E la puntata non è finita qui, ma continua con la prossima. www.redigio.it e la storia continua.